Buonasera a tutti e benvenuti ancora alla preghiera che vorremmo condividere insieme. La struttura della preghiera mantiene un po' lo schema che abbiamo già sperimentato tante volte e anche l'ultima volta. Quindi inizieremo con la preghiera di Compieta, la preghiera della sera, e inseriremo la meditazione durante la preghiera. Quest'anno, con la meditazione, dopo avere visto le immagini delle opere di misericordia settimana scorsa, si muoverà invece ancora a riprendere il filo della passione. Vorremmo fermarci su alcune figure della misericordia durante la passione, nella passione del Signore. Questo ci dà l'occasione di riavvicinarci ai testi della passione. Seguiremo in particolare il Vangelo di Luca, ma appunto ci metteremo in cammino e seguiremo la passione per ritrovare in essa alcune figure che si accompagnano a Gesù e che in maniera magari diversa, in maniera diversificata, vivono gesti più o meno intensi di misericordia. Lo vedremo. In realtà il cammino di Gesù sarà anche molto solitario, però accompagnato da alcune presenze, da alcuni gesti. E senz'altro scopriremo cammin facendo l'attenzione, la disponibilità, la misericordia che è Lui, il Signore Gesù. Ci mettiamo in cammino così, molto semplicemente, incominciando questa sera dai discepoli. Poi settimana prossima ci fermeremo sulle donne che accompagnano la passione e poi su alcune altre figure. Così vorremmo lasciarci prendere da questo cammino. Lasciamo proprio un attimo di silenzio e poi con il canto ci mettiamo nel clima della preghiera ed iniziamo effettivamente la nostra preghiera.
Solo tu sei il mio pastore. Bye.
insieme. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo. In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno. Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano. Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso. A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Ascoltino gli umili e si rallegrino, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui, sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo riscatta, lo salva e lo prende per mano. State, vedete, buono è il Signore, è beato chi in Lui si rifugia. Chi aveva ricchezze, ora avrà fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
Dal Vangelo di Luca. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore.
I discepoli sono tra le figure più controverse e più difficili da leggere nel percorso della Passione. In genere, i racconti della Passione si fanno iniziare dalla narrazione del tradimento di Giuda, a porre fin dall'inizio il segno della tragicità del rapporto dei discepoli con la passione di Gesù. A dare il via alla passione è uno dei dodici. Solo l'esca, certo, perché la scelta e le motivazioni della morte di Gesù stanno molto più a monte e sono decisamente più ampie. Ma ad innescare il processo della passione è proprio un discepolo. Lo evidenzia molto bene Giovanni, che lungo tutto il suo Vangelo non manca di indicare nel traditore uno dei dodici. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi, i dodici? Eppure uno di voi è un diavolo». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Costui, infatti, stava per tradirlo ed era uno dei dodici. Figura davvero tragica, Giuda. Viene presentato da Luca, come da Giovanni, come preso da Satana, tanto viene visto come incomprensibile il suo gesto.
Si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, e i capi dei sacerdoti, gli scribi, cercavano in che modo toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei dodici, ed egli andò a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo a loro. Essi si rallegrarono e concordarono di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo a loro di nascosto dalla folla.
Il gesto di Giuda bisogna riferirlo a una forza sovrumana che si impossessa di lui per poterne parlare, così come l'Antico Testamento diceva di Saul nei confronti del giovane Davide. Forse risulta davvero difficile o addirittura impossibile per i discepoli leggere il gesto di Giuda senza pensare a un'alterità che si impadronisce di lui. Come può essere possibile altrimenti? Come sciogliere il dramma della libertà e della responsabilità? Si percepisce ancora dai testi lo sconcerto di fronte a questo fatto, anzi l'orrore. E di Giuda, poi, Luca sottolinea in poche battute i gesti e le scelte. Va a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie, ma abilissimo l'Evangelista, i giochi sono già fatti. Si tratta solo di concordare il modo di consegnarlo loro. Giuda, dice seccamente il testo, fu d'accordo. Sta ormai nel complotto. Condivide, si mette dalla loro parte. Il divisore è già riuscito a dividerlo da Gesù e dai suoi compagni e a farlo trovarsi d'accordo con altri. E così porta dentro il grande complotto che trama contro Gesù anche qualcuno del gruppo dei discepoli. Ci sono proprio tutti a cospirare contro di lui. Ormai Giuda cerca l'occasione propizia per consegnarlo di nascosto. C'è una valutazione strategica, certo, qua dentro, ma c'è anche una lettura psicologica chiara e c'è una scelta determinata, quella di rimanere nell'ombra, quella di camminare nelle tenebre. Non sono forse 12 le ore del giorno, direbbe Gesù nel Vangelo di Giovanni. Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. E c'è una decisione che si è fatta sempre più chiara, intanto, quella di consegnare Gesù. La libertà di Giuda e degli altri protagonisti è giunta a pienezza. Ciò che è stato preparato da lunghi mesi e da lunghi cammini da parte dei vari protagonisti di questa vicenda, ormai precipita e si giunge al nodo delle decisioni e delle scelte personali. E si gioca così quel mistero che è ogni persona, quel mistero di fronte al quale nessuno può varcare completamente le soglie, neppure Dio. Il mistero della libertà dell'uomo e delle sue scelte. Il mistero, insieme, della vulnerabilità estrema di Dio stesso. Egli non farà nulla perché non avvenga la consegna di Gesù. Il suo sogno rimane sempre nelle mani degli uomini. Non c'è misericordia dentro i gesti e le scelte di Giuda. La si incontra invece nel clima intenso e forte che si crea nella cena di Gesù con i suoi discepoli. non perché la creino immediatamente i discepoli, ma perché nasce dalla scelta di Gesù di condividere quella sera con loro. E la cena assumerà davvero i tratti del banchetto ultimo, quello della consegna di sé, delle proprie scelte, delle proprie decisioni, delle parole ultime. Gesù qui dirà il senso del proprio morire e del proprio vivere e consegnerà ai suoi discepoli ancora una volta in testamento il proprio stile da vivere. Non si può non avere l'impressione che i discepoli non siano all'altezza di tanto dono. Sembra non capiscano fino in fondo la drammaticità della situazione che sta vivendo il Maestro. Rimangono un po' ignari i testimoni del suo dono, chiusi nelle loro grette misure e nei loro calcoli meschini, preoccupati sostanzialmente di sé, delle loro precedenze. Gesù deve continuamente arrabattarsi a indicare altre strade, altri stili, altre direzioni da percorrere e non si tirerà indietro neppure lì. Continua il suo impegno educativo, la sua presa in carico dei discepoli con tenerezza e forza. E nacque tra loro anche una discussione. Chi di loro fosse da considerare più grande? Egli disse: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi, come colui che serve. Il clima che Gesù riesce a creare è molto intenso. I testi di Luca ce lo consegnano così, come momento preparato con cura e a lungo atteso, cercato con una intensità unica. Quattro volte viene ripetuto il verbo preparare in pochi versetti, a dire la cura che precede l'incontro, e le parole di Gesù che introducono la cena esprimono con forza l'intensità e la serietà di questo momento.
Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio.
E se i discepoli non capiscono fino in fondo e non sono capaci di entrare del tutto dentro il dramma che Gesù vive, non si può non cogliere anche il loro affetto per il Maestro, la loro attenzione, la loro partecipazione, in atteggiamenti e parole magari maldestri, magari mal riusciti o posti male, ma tentati davvero, con affetto. Sono essi, prima di tutto, che preparano la Pasqua, seguendo precisamente le indicazioni del Maestro, ma anche con la loro libertà. Sono essi che ci stanno a partecipare alla cena. E sono ancora loro che si interrogano su chi sia il traditore, quando in un momento di un'intensità unica, difficilmente paragonabile, il Maestro svela che la mano di colui che lo tradisce è con lui, sulla tavola, mettendo insieme il luogo della fraternità, della condivisione, dell'amicizia, e la mano che tante volte ha condiviso questa amicizia, che tante volte è stata stretta con affetto o è stata strumento di vicinanza e di tenerezza, con la mano che diventa strumento della violenza e del tradimento, la mano pronta a tradire e colpire, la mano che fa il doppio gioco, non più attendibile, nemica, estranea, vile.
Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo.
I discepoli sono presi, certo, dallo sbigottimento di fronte a questa evidenza e dall'orrore che ciascuno può provare di fronte all'eventualità di poter essere lui il traditore e dal bisogno di capire chi possa essere se non lui e dal desiderio di poter addossare ad altri tale responsabilità. Ma non si può non percepire nella ricerca anche il sofferto sbigottimento di fronte a ciò che il Maestro sta dicendo e la partecipazione dolorosa e incredula a ciò che Gesù sta vivendo. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E sembra di vedere i loro volti sconvolti, avvicinarsi l'uno all'altro, in una ricerca scomposta di risposte impossibili da raggiungere. Balzano agli occhi i volti tesi e preoccupati, atterriti e arrabbiati, il movimento come da onda in burrasca che si rifrange contro Gesù e che solo lì trova quiete e pace dell'ultima cena che il genio di Leonardo da Vinci ha voluto affrescare nel cenacolo dei Frati delle Grazie a Milano. Egli dell'ultima cena, commissionatagli dai frati, ha voluto mettere in evidenza proprio questo momento, drammatico e solenne insieme, incrocio di libertà diverse, spazio della misericordia. È persino crudele, Luca, nell'accostare a questa scena tesa e drammatica e alla domanda lancinante dei discepoli circa il traditore, l'altra domanda che essi si fanno reciprocamente, subito dopo, senza soluzione di continuità, su chi di loro fosse da considerare più grande. Piccolo mondo dei nostri sentimenti e dei nostri ripiegamenti su di noi, delle nostre invidie e delle nostre gelosie. Piccolo mondo delle nostre misure, quello che emerge. È purtroppo spesso così per noi, preoccupati di altro e dell'altro e insieme chiusi nelle nostre misure e nelle nostre preoccupazioni apparentemente motivate, senza misericordia. Gesù non smarrisce il filo ed è perentorio nello stroncare un certo modo di essere e di fare da signori e padroni della vita e degli altri. Voi però non così. Ed ancora subito qui ribadisce lo stile da seguire, da fare proprio. L'abbiamo sentito. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. E con delicatezza estrema e tenerezza profonda, tipiche del Maestro, egli li gratifica, riconoscendoli come coloro che hanno addirittura preso parte alle sue prove. Stanno per fuggire, lo lasceranno solo, e lui lo sa, li conosce bene, i suoi, e forse vuole prevenire il loro smarrimento, il disprezzo stesso che potranno avere per i propri gesti, la vergogna per il proprio venir meno. Sappiano anche allora che lui li ha sentiti vicini a sé e che apprezza la loro amicizia, i loro tentativi maldestri, le loro velleità. Nonostante tutto, nonostante il tradimento di Giuda, nonostante il rinnegamento di Pietro, nonostante le loro fughe, conosce bene tutto questo e non può non consegnarlo alla consapevolezza dei discepoli. Se non riusciranno adesso a fare i conti con la propria fragilità, lo potranno fare almeno dopo, proprio a partire dalle parole e dai gesti del Maestro, dalla loro delicatezza e comprensione, già piene di perdono, prima ancora che esso venga richiesto, addirittura portatrici di confidenza e di fiducia ridonata, nonostante tutto. D'altra parte, egli non può permettere che smettano di sperare, amando, e non può permettere a se stesso di disperare di poter condividere ancora quell'amicizia che ha vissuto a lungo con loro e che sta sperimentando, anche se in maniera contraddittoria, pure quella sera. La loro presenza, anche così, con la loro fragilità e con le loro velleità, continua ad essere segno di misericordia per lui, dentro quel momento eterno di solitudine che sta vivendo.
Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate la mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu, per tre volte, abbia negato di conoscermi.
Misericordias Domini.
Il tempo passa. Il momento decisivo si avvicina. Luca ci consegna il termine della cena con passaggi drammatici e commoventi insieme. Sta già preparando il Getsemani. Si prepara l'ora della lotta decisiva, l'ora nella quale ciascuno deve anche prendere le proprie decisioni. Commuove che in questo contesto Gesù riporti la memoria ai primi periodi della sua vita con i discepoli, momenti ricchi nei quali si è sperimentata la misericordia, la cura del Padre, di Lui che sa di che cosa i Suoi hanno bisogno sempre, che nutre i corvi e veste così bene l'erba dei campi, che ha già dato il Suo regno tutto ai Suoi. Ma i toni poi si fanno duri, drammatici. Sembra persino strano sentire Gesù parlare così, l'ascolteremo. Si profilano giorni di prove durissime. È giunta l'ora del combattimento decisivo, in cui ciascuno deve mettere in gioco la propria libertà e compromettersi, senza potersi nascondere dietro alle decisioni altrui. È l'ora in cui il pastore sarà percosso e le pecore del gregge saranno disperse. Gesù dovrà procedere da solo e darà verità alla figura splendida e drammatica del servo del Signore di cui parla Isaia, lui che condivide fino in fondo la vicenda triste degli ultimi, fino ad essere annoverato fra gli empi. La misericordia non ha fondo. L'offerta delle due spade da parte dei discepoli, l'ascolteremo, mette ancora una volta in gioco insieme la loro incomprensione nei confronti del Maestro e il tentativo malvestro di partecipare alla sua e loro tragedia. Gesto di misericordia per il Maestro, ma che insieme sembra sconfessare tutto il suo insegnamento. Basta. La parola del Maestro che mette fine ai discorsi evidenzia pure l'impossibilità per lui di essere capito fino in fondo anche dai suoi più intimi amici. Solamente i fatti che stanno per avvenire, riletti poi al fuoco dello Spirito, si apriranno in loro a un'intelligenza e una sapienza che per ora rimane nascosta.
Poi disse loro: quando vi ho mandato senza borsa, né sacchi, né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: nulla. Ed egli soggiunse: ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse: basta. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione».
Gesù esce e con lui i suoi discepoli che ancora una volta lo seguono insieme. Luca mantiene il gruppo dei discepoli unito qui al Getsemani, mentre gli altri sinottici distaccano da essi i tre discepoli che già avevano condiviso altri momenti particolari della vita di Gesù. Al centro dell'attenzione sta però, prima di tutto, il dramma del Maestro. Matteo e Marco mettono in rilievo un triplice andare e venire di Gesù, sconvolto e quasi disorientato, dal luogo dove prega prostrato al luogo dove si sono fermati i tre discepoli che egli ha preso con sé. Luca segnala la continua e estrema tensione di Gesù, liberamente inchiodato per amore alla volontà del Padre. Questa irremovibile adesione al Padre si esprime in un'intensissima preghiera che è lotta, agonia nel senso proprio del termine. Ne è espressione corporea, plastica, il sudore che si fa come gocce di sangue che cadono a terra. Potrebbe apparire strano che egli nella cena abbia già riletto il senso della propria morte e venga preso adesso dalla paura e dall'angoscia. Sembrerebbe normale che questa paura, nausea, tristezza, angoscia l'avesse provate già prima, e infatti le ha provate prima. Il gesto del pane e del vino e quello della lavanda dei piedi sono già pieni di questo. Adesso, qui, egli comincia a dare corso alla storia della consegna effettiva di sé, nella lotta dolorosa, lancinante, sola.
Padre, Abba, ti invocava con tenerissimo nome, la faccia a terra e sassi e terra bagnati da gocce di sangue. Le mani stringevano zolle di erba e fango. Ripeteva la preghiera del mondo: «Padre, Abba, se possibile». Solo un ramoscello d'olivo dondolava sopra il suo capo a un silenzioso vento.
I discepoli hanno tentato di seguirlo, ma non sono riusciti ad affiancare il Maestro. È troppo per loro. Qualcosa hanno ormai intuito e forse paventano che si stia proprio realizzando ciò che temono. Vorrebbero stare accanto al Maestro, ma è troppo ciò che sta sopravvenendo. La loro vicinanza, l'esercizio della loro misericordia, si ferma lì, all'ingresso del Getsemani. Non riescono a varcarne le soglie. Non hanno le forze di sostenere la lotta. La tristezza ha la meglio su di loro. Li ghermisce con le sue spire, che si insinuano senza farsi notare in maniera impercettibile, fino ad avvolgerli nel sonno. Umile e infantile difesa di chi non ha difese. Lo sa bene Gesù, che non riesce a trovare comprensione e conforto. Egli rimane solo nella sua agonia. Non trova appoggi e calore. E tuttavia non smette di richiamare i suoi ad affrontare la lotta, a non sfuggirla, a non rinunciare ad essa. Non ricordano le spade.
Dio onnipotente, insegnami a compiere la tua volontà. Fa che mi affretti nella scia della tua fragranza. Prendimi per mano e guidami per la via retta, perché i nemici mi insidiano. Trascinami dietro a te. Col morso e le redini costringi la mia bocca quando sto per allontanarmi da te. Dio glorioso, spogliami di ogni paura colpevole, di ogni colpevole ansia e tristezza, di ogni speranza colpevole, di ogni colpevole gioia e allegrezza. Ma per le paure, le tristezze, le ansie, il sollievo, il conforto e le gioie che possono portare del bene alla mia anima, trattami, Signore, secondo la tua grande bontà. Dio misericordioso, dammi la grazia che, piegato dalla paura e dall'angoscia, volga la mente all'aspra paura e all'indicibile angoscia che sul Monte Oliveto hai provato anche tu, mio dolce Salvatore, davanti alla tua amarissima passione. E questo pensiero dia conforto al mio spirito e consoli e migliori la mia anima.
Misericordia, stami in eterno canto. Misericordia, stami.
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano.
Si giunge ormai al compimento. Gesù non è più solo e non lo sarà più fino alla morte, se per solitudine si intende la presenza materiale di qualcuno. Qui è subissato di presenze, ma di presenze ostili, di presenze che invadono, che sequestrano, che tolgono libertà. Per questo vengono. A cominciare dal discepolo che ha già preso le distanze e che ora le supera per fissarle per sempre nel gesto del tradimento. Luca è inesorabile nel piantare ancora il nome di discepolo su Giuda e nel legarlo ancora al gruppo dei dodici. Giuda, uno dei dodici. Non lascia però che lo baci, o piuttosto nasconde con pudore quel bacio, lo custodisce nella propria penna. Brucia ancora troppo nel cuore e nella memoria dei discepoli. Smarriti e atterriti gli altri discepoli, che ormai vedono ciò che il Maestro aveva anticipato, non sanno fare altro che reagire scompostamente. Sono la paura, il terrore, forse la disperazione a parlare ormai in loro. Signore, dobbiamo colpire con la spada. Non sanno che in quel tentativo, ancora una volta maldestro, di difendere il loro maestro, di usare per lui misericordia, stanno in realtà massacrando la sua parola, il suo stile, il suo modo di vivere le relazioni. Non ricordano. A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede. E a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Deve essere ancora Gesù a ribadire scelte e stile, anche in questo momento, con delicatezza e tenerezza. I suoi discepoli lo ricordano bene così, inguaribilmente capace di misericordia, anche quando si usa violenza nei suoi confronti. Lasciate, basta così, e toccandogli l'orecchio lo guarì. Impressionante, a pensarci bene, l'immagine di Gesù legato. Non gli toglie bellezza e libertà la catena che lo tiene stretto. Anzi, lui, il servo del Signore, l'agnello per eccellenza, sta iniziando il suo cammino definitivo verso la croce. Qualcuno tenta un ultimo gesto di vicinanza, tenero nella sua inefficacia e nella sua velleità, rivelatore comunque del sentimento profondo di Pietro, del suo desiderio di non abbandonare il Maestro e di sconfessare le sue parole. Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per 3 volte abbia negato di conoscermi. Segue Pietro, ma da lontano. E in quel lontano che tenta di superare le distanze, ma che resta frustrato dalla paura, sta anche il rinnegamento di Pietro. Il suo tentativo di seguire frana in quelle negazioni che sono più pesanti di ogni cosa per qualcuno che ama. Non lo conosco, non lo sono, non so quello che dici. A non lasciar franare Pietro nel nulla, a trattenerlo, sarà solo lo sguardo carico di silenzio e di misericordia del Maestro. Il pianto di Pietro è il pianto caldo dell'uomo che nello sguardo dell'altro rilegge nella pace l'orrore del proprio tradimento, ma è anche il pianto dell'uomo quando nasce.
Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente.
Non si danno altre presenze di discepoli sul cammino della croce nel Vangelo di Luca. Esse terminano qui, nel pianto di Pietro. È un po' come se questo pianto le raccogliesse tutte in un'unica invocazione di perdono e di pace. A meno che Luca alluda anche ad essi quando parla dei conoscenti di Gesù che guardano da lontano con le donne alla sua morte, ma essi per sé non sono qualificati come discepoli e comunque rimangono a guardare da lontano. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo, scrive Luca al momento della morte. Li ritroveremo invece tutti, tranne Giuda, che ormai si è tolto la vita, secondo Matteo e gli Atti, avvolti dalla pace del risorto il giorno di Pasqua. E sarà davvero Vangelo, bella notizia, notizia di misericordia, offerta di pace in maniera inimmaginabile. È notizia bella anche per noi, per i nostri tentativi maldestri di seguire il Maestro e di camminare dietro a Lui, personalmente e come comunità. Rileggendo i nostri cammini e sentendo le nostre distanze dal suo cammino, potremo noi pure, comunque, ritrovarci dentro questa pace e assaporarla, pur con il senso forte delle nostre fragilità e delle nostre debolezze, delle nostre attese disattese, delle nostre paure, dei nostri dubbi, delle nostre incapacità.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Insieme. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città ridesta il sole, la fedeltà del tuo amore sostiene il tempo dell'attesa. Tu nelle tenebre sei luce, vinci in noi la nostra notte, difendici dall'avversario, per noi risplendi eterno giorno. A te leviamo il nostro canto, nell'ora in cui il giorno muore, tu sei per noi vivo.